Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti a Carta vetrata, sono Fabrizio Patriarca, con me Gabriele Sabatini, alla regia Michele Lucas. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e abbiamo al telefono Giuliano Soria. Non c'è Giuliano Soria. È un peccato perché... Ah, eccoti qua, eccoti Giuliano, buongiorno.
Mi volevate tagliare fuori, visto che siamo a Torino, visto che siamo al nord.
Presta. Hanno tentato, ma ti abbiamo ripescato, insomma.
Sono i grillini che hanno invaso Roma,
Cioè, c'è uno sciame in giro per l'Italia. Uno sciame si aggira per l'Italia. Senti,
allora,
Giuliano, oggi, se non sbaglio, parliamo di un libro di Passigli.
Di Passigli, alle 5 della sera, di García Lorca, che è una traduzione del famoso 5 della sera. Io gli ho dedicato un libro alle traduzioni di Lorca.
Ne abbiamo parlato proprio qui, esatto. Se ricordo.
Però questo libro, curato da Gabriele Morelli, raccoglie le testimonianze dei viventi, degli amici di Ignacio Sánchez Mejía, che era il celebre torero a cui Lorca ha dedicato il poema che ha al ritornello alle 5 della sera. E quindi, pronto?
Sì, ti sentiamo.
E quindi ci sono soprattutto Raffaele Alberti, Gerardo Diego, Miguel Hernández. Questo Ignacio Sánchez Mejía era una figura molto singolare, amico di quella generazione di poeti che era la generazione del 27, anzi fu lui un poeta che aveva anche molti mezzi a sovvenzionare la celebre riunioni del 27, nelle quali si celebrò l'anniversario dei 300 anni di Gongora, che era il maestro, il grande poeta maestro di quella generazione. Poi, appena quarantenne, volle ritentare a ritornare a fare le tauromachia, e quella è un'età in cui per un torero bisogna fare attenzione, perché essere toreri vuol dire maestria ma anche agilità
e giovinezza.
E ci lasciò le penne, e allora Lorca ne scrisse questo celebre poema, Pianto por Ignacio Sánchez Mejía, ma i contemporanei anche, Raffaele Alberti, Gerardo Diego, Miguel Hernández, quindi sono tutte testimonianze molto appassionanti di poesie, per dire quanto questa morte turbò quel gruppo eccelso che era quella della generazione del 27. Io, se ho il tempo, leggo...
Ma certamente, perché a quanto ci sembra di capire il libro ci riporta un po' in quell'ambiente, in quella tonalità affettiva ormai difficilmente attingibile per noi.
Sì, è irripetibile, perché guardate che la generazione del 27, poi il surrealismo in Francia, e dopo non c'è stato nessun altro grande movimento universale di poesia come quelli di quel livello. Perché quella generazione del 27 era quella di Alberti, era quella di Lorca, era quella di Jorge Guillén, di Gerardo Diego, di Miguel Hernández, una stagione eccelsa, irripetibile.
Ma leggiamo, Giuliano, leggiamo pure.
Allora, leggo un pezzo di tre righe in spagnolo, poi traduco o no?
Va benissimo.
Allora, e siamo con Alberti, che dice: fue entonces cuando un toro intentó herir a una paloma. Fu allora che un toro cercò di ferire una colomba. Fue cuando corrió un toro que rozó el ala de un canario. Fu allora che un toro corse a sfiorare l'ala di un canarino. Fue cuando se fue un toro y un cuervo entonces dio la vuelta por tres veces al ruedo. Fu allora che il toro se ne andò e poi diede un corno tre volte in giro all'arena. Fu quando volgió il toro llevandolo invisibile e sin grito en la fronte. Fu allora che il toro tornò portandolo invisibile e senza grido sulla fronte. Naturalmente quest'ultimo giro del toro è quando porta il corpo di Ignacio Sánchez Mejía. Quindi questa raccolta è pubblicata a Passigli, curata da Gabriele Morelli, che è un grosso studioso di poesia novecentesca, ci testimonia l'eco che la morte di Ignacio Sánchez Mejía provocò non solo in Lorca, che questo è
su una generazione intera.
L'Italia, ricordiamo che l'ha tradotto Sciascia, Vittorini, Boma, Crica, Proni, in teatro Gassman, Arnoldo Fa, io ne parlo in questo librone pubblicato da Nuova Cultura, ma anche in Spagna ebbe una ricaduta estremamente impressionante. Fue, vedete, ormai metteremo lo spagnolo lingua ufficiale della radio, sei d'accordo?
Per me appoggio la mozione. Ascoltami Giuliano, ricordiamo anche Passigli, editore storico fiorentino, ricordiamo certo. La collana in cui è uscito questo libro e la collana Le Occasioni, insomma, pubblicano certo. Tanto 800 e 900 importante, da Rilke a Stevenson a Dickens, a Vargas Llosa naturalmente, che immagino tu adorerai,
ma anche Pablo Neruda,
certamente.
Soa, tanto Alberti, insomma, tanto per rimanere in campo panico, sono edizioni agili, piccole, d'altronde avete visto che, vedete anche per Einaudi, le edizioni di poesie sono sempre cose esile, perché un poeta quando vende 2-3 mila copie è già tanto.
Certamente.
Nel caso di Lorca sicuramente no, nel caso di un libro come questo è un libro molto facile di lettura, però esige già una mediazione colta, bisogna sapere chi era Ignacio Sánchez Mejía, la gente sa alle 5 della tarde che è il ritornello di questo celebre poema di Lorca, però voglio dire, mentre abbiamo dei romanzi che hanno 600 pagine, 400 pagine, penso a Ken Follett, i libri di poesia quasi a esemplificare la riduzione anche mentale dello spazio che abbiamo ormai per la poesia, che in fondo è il sublime.
E poi anche questa richiesta di apparati, insomma, testimonia un po' anche la difficoltà, no? Di avvicinarsi senza mediazione, come dicevi tu, al testo poetico.
No. Io con quel libro di 300 pagine proprio su Sánchez Mejía, dove ho analizzato tutte queste traduzioni, ho messo in luce anche gli improvvisatori. Pensate che Caproni, lui traduceva e non sapeva lo spagnolo, eppure lo dice.
Beh, ma sai, in Italia c'è una tradizione di traduttori che non conoscono la lingua, no?
Allora io te ci mettiamo a tradurre dal cinese a questo punto, col dizionario siamo a posto.
Ma sì, qualche lirica del 600 dopo Cristo, queste cose.
Oppure
ridondanti.
Un haiku giapponese.
No, quelli li rifiuto. Giuliano, per favore.
Ma sono piccoli, facili di tradurre almeno.
Va bene. Ricordiamo, 7, 5 e 7 sillabe. Giuliano, ci sentiamo alla prossima puntata.
Buona giornata a tutti.
E grazie ancora.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Ucci Ucci, scrittorucci, ma insomma nemmeno tanto. Giovanni Pacchiano, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Volevo dire il titolo del libro che ci presenti oggi.
Sì, volevo dire, certo.
Intanto l'autore non è propriamente un novellino, direi.
No, non è uno scrittoruccio perché ha 50 anni, ma tengo a precisare che 50 anni oggi sono pochi.
Oh, ecco, anche perché c'è chi li guarda, insomma, non troppo da lontano, quindi...
Sì, ma poi a parte questo, gli scrittori giovani, quando noi diciamo scrittori giovani, intendiamo scrittori fino ai 40 e oltre, per cui 50 va benissimo. E comunque Bresciani è un esordiente, è il suo primo romanzo, è pubblicato da Rizzoli, do le indicazioni di dovere,
i soliti estremi,
170 pagine, però il lettore non si spaventi perché è un libro stampato largo, per cui sono pagine che si leggono con una certa rapidità, e costa 17 euro. E mi farebbe piacere anche dire agli ascoltatori in due parole chi è Bresciani.
Ma certamente.
Bresciani è stato per lunghi anni e fino a 2 mesi fa il vice direttore di Vanity Fair, un settimanale di grossa tiratura. Ora io mi auguro che trovi molto presto un altro incarico, perché secondo me è uno dei migliori giornalisti italiani, uno dei più pacati, ma è inutile fare delle lodi sperticate quando poi il libro parla da sé. È tutto qua, per cui se mi dai il là, io...
Il titolo è molto interessante.
Mi dai il là. Ecco, è una storia ambientata in due epoche diverse, avanti su binari paralleli. Un'epoca è 1980-81 Londra, e qui si deve accendere una lucetta rossa e poi dirò perché. E invece l'altra epoca è 2010-2011 fra Milano, un collegio svizzero, l'Inghilterra. Parlavo di lucetta rossa perché la Londra dei primi anni 80 non è una città qualunque, a parte che Londra non è mai una città qualunque, non è più la Swinging London, però è la Londra di Freddie Mercury e dei suoi Queen e dei Pink Floyd. E c'è molto di questa musica che passa nel libro di Bresciani, e c'è molto anche dei temi dei Pink Floyd. Quando i Pink Floyd, per esempio, in una loro canzone dicono: se ti faccio vedere le mie debolezze mi terrai stretto lo stesso, oppure quando fanno un'opera rock intitolata The Wall, il muro, vogliono proprio dire quello che dice Bresciani nel libro: ti vorrei dire, ma non so se tu sei disposto o disposta ad ascoltarmi, oppure ti vorrei dire, ma non riesco a dire, sono muto. E una dei protagonisti del libro, che è Viola, che ha 14 anni, soffre di mutismo selettivo. Faccio un passo indietro: Viola è figlia di Giacomo, che compare durante tutto il libro, ma in flashback, perché Giacomo muore di infarto a 45 anni, ha un vizio cardiaco. E questo Giacomo è il protagonista della parte inglese 80-81, perché va a Londra dapprima come studente, anzi va a Brighton dapprima, poi va a Londra l'anno dopo a lavorare in una società che importa carbone per nave. Conosce nell'80 a Brighton, in circostanze insolite, Claire, dico insolite perché il cugino della ragazza Claire picchia Giacomo, picchia perché è un bulletto di strada, lui l'inglese, Claire lo difende, i due si conoscono, si innamorano.
Sembra un romanzo di Martin Amis.
Sì, sembra molto vicino a un romanzo di Martin Amis.
Tra l'altro Amis ha descritto quella Londra thatcheriana, bassa,
è
apocalittica.
È una Londra animata, ma è anche una Londra piena di tensioni sociali. Bresciani descrive bene anche questa Londra non suburbana, ma comunque la Londra anche delle classi popolari e dei disagi sociali. Però ricordiamoci che il nodo principale del libro è il comunicare legato alle storie d'amore. La storia di amore fra Giacomo e Claire dopo un anno svanisce perché lei è incinta e lui non se la sente, decide di tornare in Italia e è convinto che Claire abbia abortito. Quando poi noi ritroviamo Giacomo 30 anni dopo, lo ritroviamo nei suoi ultimi giorni di vita. Lui ha questa figlia Viola, sensibile, intelligente, a 14 anni. Viola ogni tanto va, come di dovere, a dormire dal padre, ci litiga perché pensa che il padre faccia una vita un po' da sbandato, non si tenga conto, la casa è brutta, le offre un pranzo di Natale che lei dice fa schifo, e poi una mattina si sveglia, va a svegliare il papà è morto. E allora lei si blocca, le viene una crisi di mutismo selettivo, non parlerà più. E la mamma, che è una megera, che si è messa con un uomo molto ricco, la manda in collegio in Svizzera. Qui Viola incontrerà una sua coetanea, un'altra 14enne, Leslie, con cui legherà, anche se comunica solamente per scritto oppure attraverso i gesti, e Leslie l'aiuta attraverso dei diari che Viola ha ricevuto in eredità dal padre e un pacco di lettere a ricostruire tutta la storia dell'amore fra il padre e Claire. Per cui quel "ti volevo dire" che non è stato realizzato a parole viene realizzato attraverso un dialogo indiretto con un'ombra, con un fantasma, cioè con padre.
Comunque con una scrittura.
Con la scrittura, sì, questo è molto interessante perché allarga i piani del discorso e soprattutto gli dà una dimensione poetica che è raro trovare in un libro del genere. Allora, se uno pensa che si tratti di un romanzetto sentimentale, sbaglia di grosso, perché naturalmente la parte del sentimento è importante, però accanto c'è tutta questa parte del recupero del passato attraverso la scrittura, ed è anche poi un recupero un po' la sliding doors, cioè
già cosa sarebbe successo se...
Prego, non ho sentito.
Allora, cosa sarebbe successo se...
Cosa sarebbe successo, certo. Giacomo ha davanti a sé nell'81 una serie di porte, ne infila una e poi si volta indietro pentito. Tutte le altre si sono richiuse. E non
fermiamoci qui, Giovanni. Ripetiamo gli estremi, per favore, del libro.
Il libro sono l'autore Daniele Bresciani. Il titolo che trovo molto bello è Ti volevo dire, l'editore Rizzoli, le pagine sono 370, il prezzo 17 euro.
Giovanni, un abbraccio da noi di Carta Vetrata e ti diamo appuntamento alla prossima puntata.
Un abbraccio a tutti, arrivederci.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini, ho strappato il microfono a Fabrizio Patriarca ed eccomi qui. Ed oggi parliamo un po' di storia, parliamo con Filippo Focardi, che è ricercatore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
I dipartimenti adesso hanno dei nomi lunghissimi perché in questo ultimo anno si sono dovuti accorpare per la riforma.
Sì, è molto difficile anche tenerli a mente, esatto. Tanto sono lunghi.
Io ho tra le mani una sua recente pubblicazione, Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, è uscito per i tipi di La Terza e costa 24 euro. E ci dica, professore, questo titolo in realtà già dice molto del volume, che cos'è questa sorta di dicotomia tra cattivo tedesco e bravo italiano?
Allude al fatto che in Italia abbiamo costruito una memoria della nostra esperienza nella Seconda Guerra Mondiale, riversando ogni responsabilità, ogni colpa sulle spalle dei tedeschi e invece assolvendoci sostanzialmente da ogni responsabilità, appunto dipingendoci esclusivamente nei panni del bravo italiano, quello che aiutava gli ebrei, che in fondo è stata una vittima della guerra, che ha soccorso le popolazioni anche laddove era un aggressore, dalla Grecia alla Jugoslavia. E ecco, qui nel libro io cerco di definire la nascita di questa raffigurazione, di questa narrazione della guerra e di questo duplice mito. Il cattivo tedesco non è un mito, è una realtà, è uno stereotipo che drammatico. Ha un fondamento fortissimo. Anche il bravo italiano è un'autoraffigurazione che ha una qualche base di verità, perché ci sono state anche le operazioni di salvataggio degli ebrei, c'è stato un comportamento diverso, migliore rispetto a quello degli ex camerati tedeschi, però questo mito del bravo italiano è servito a coprire appunto l'altro lato della medaglia, l'altro aspetto imbarazzante della storia, che è quella che ha visto appunto l'Italia di Mussolini, l'Italia monarchico fascista, combattere per 3 anni la guerra dell'Asse a fianco dei tedeschi e combattere anche una propria guerra di aggressione con un progetto imperialista che era quello del fascismo, commettendo dei gravi crimini di guerra.
Certo, perché poi c'è una particolarità, insomma, lei apre il volume parlando di Tony Judd, il grande storico britannico, e lui mette in risalto l'eredità maledetta, ovvero sia questa appunto sorta di separazione tra la colpa che viene riversata quasi per intero alla Germania e il mito della resistenza nei vari paesi. La cosa è stata introiettata anche qui in Italia, però come dicevamo appunto il nostro è un paese particolare, nel senso che è stato alleato e partecipe. E allora la domanda è come poi si è potuti, grazie magari anche ad appoggi esterni, lei parla di appoggi e di intenzioni dettate un po' dagli alleati per riuscire a far sì che in qualche modo la colpa venisse tutta addossata all'esterna, anche per una guerra magari non voluta dagli italiani. C'è stato un lungo lavoro di propaganda.
sì, una delle origini principali di questo racconto è proprio nella propaganda alleata, non solo quella anglo-americana, ma anche ad esempio nella propaganda sovietica. Cioè, fin dall'inizio della guerra gli alleati puntarono a colpire, diciamo così, quello che veniva considerato l'alleato più debole dell'asse, cioè l'Italia, provando a staccare il fronte interno, no, gli italiani da Mussolini, dal regime. E quindi tutte le varie trasmissioni di Radio Londra, Radio Milano Libertà, Radio Mosca, per non dire dei volantini lanciati dagli aerei alleati, in cui appunto si diceva agli italiani: abbandonate la guerra, questa non è la vostra guerra, è la guerra del fascismo, è la guerra di Mussolini, vi ha messo nelle mani di un falso alleato tedesco, è una guerra non voluta, non sentita, eccetera. Ovviamente appunto, l'obiettivo era molto, molto evidente, era quello di staccare il paese, far uscire il paese dalla guerra, staccare il fronte interno. Ecco, però c'è questo elemento esterno, però poi l'elaborazione di questi temi viene sviluppata all'interno sia dalle forze antifasciste, che hanno un ruolo di classe dirigente dalla primavera del 44 e hanno l'obiettivo di insomma separare il più possibile le sorti dell'Italia da quelle della Germania nazista sconfitta, e ne hanno, diciamo, tutta la legittimità morale, visto che sono in prima linea a combattere contro i nazisti e contro i fascisti. E però questi elementi che appunto sottolineano più i meriti dell'Italia co-belligerante piuttosto che farsi carico delle responsabilità dell'Italia fascista, questi elementi, questi temi vengono ripresi anche dalla monarchia, da Badoglio, dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Guerra, e in questo caso insomma c'è un'operazione anche ovviamente molto interessata, perché questi apparati, alcuni dei personaggi come Badoglio, come altri, erano stati direttamente coinvolti, direttamente responsabili della guerra fascista, e dunque sottolineando i meriti del bravo italiano fanno un'opera anche di discolpa, in certi casi, come dicevo, personale. Ecco.
I rigurgiti di fascismo a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni e stiamo assistendo anche adesso, in qualche modo sono in parte anche figli di questo atteggiamento, perché non assumersi le colpe è voluto significare per l'Italia non fare davvero, davvero i conti col proprio passato, non come quanto è avvenuto in Germania. Ora, non voglio dire che in Germania non esistano gruppi di destra estrema, anche piuttosto numerosi, però in qualche modo questa autoassoluzione ha contribuito a mantenere vivo l'idea di un fascismo che poi tutto sommato tanto male non è stato, e questo è stato sfruttato magari dalla politica anche nell'Italia repubblicana.
Certamente abbiamo esempi anche recenti di questa vulgata, chiamiamola buonista per intenderci, del fascismo, una visione edulcorata per cui, qualcuno anche recentemente lo ha detto, in fondo Mussolini ha fatto, come l'unico errore, l'unica cosa cattiva sono state le leggi razziali, per il resto ha fatto cose buone, no? Quindi questa è una vera e propria vulgata molto ramificata tutt'oggi, e che ha la sua origine proprio una mancata resa dei conti del paese, un'operazione verità con la propria storia fatta dal paese, che il paese avrebbe dovuto fare. E credo che adesso, a distanza di tanti anni, ormai sia veramente venuto il tempo di fare un esame di coscienza, direbbe qualcuno. La storiografia ha già messo in chiaro, ormai a partire dagli ultimi 20 anni in maniera sempre più decisa, tutti gli elementi, per così dire, mitici di questa autoraffigurazione del bravo italiano. Ormai si conoscono piuttosto bene i crimini commessi dagli italiani sia nelle colonie sia nei Balcani, si conoscono
ce
anche...
Ce ne può fare un paio di esempi? Scusi se la interrompo, sì. Però proprio perché sono poco conosciuti al largo pubblico, ecco, sentirli magari può aiutare poi ad interessarsi e ad approfondire.
Sì, per quanto riguarda il contesto appunto delle colonie, innanzitutto la Libia, l'Etiopia. Per quanto riguarda l'Etiopia, è stato riconosciuto addirittura dal Ministero della Difesa alla metà degli anni 90 l'impiego di agenti chimici da parte dell'esercito italiano, sia nella guerra sia poi nella repressione successiva, no? contro la guerriglia. Lì si parla di qualche centinaio di migliaia di morti in tutta l'operazione in Etiopia. Veri e propri stermini sono stati compiuti anche in Libia da Graziani nell'opera di repressione della resistenza all'inizio degli anni 30, con la deportazione di massa di popolazioni libiche. Per quanto riguarda invece la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo i casi, ad esempio, della Slovenia, che è quella più studiata, dove ci sono dati anche più affidabili sulle tragedie, diciamo, sulle vittime causate dagli italiani. E per fare un esempio proprio sulla Slovenia, l'Italia controllò e annesse direttamente circa la metà della Slovenia, 330.000 abitanti. È stato calcolato che furono fucilati dagli italiani con o senza processo almeno 1.600 sloveni, altri 1.800 morirono nei campi di concentramento italiani, e per non dire dei partigiani poi sloveni che furono passati per le armi anche dopo, diciamo, combattimenti. Tutto questo indica un livello di violenza da parte italiana che è equiparabile, se non superiore, ad esempio, al livello di violenza messa in atto dai nazisti in Italia nelle regioni più colpite dalla violenza nazista, tipo l'Emilia-Romagna di Mazzabotto, Montesole, o la Toscana di Sant'Anna e Stazzema. Ecco, questo per dare un'idea. C'è ancora comunque lavoro da fare anche per gli storici, perché non tutto è così ben conosciuto. Conosciamo, diciamo, il quadro, sappiamo il fenomeno, ma insomma c'è anche ancora spazio per la ricerca storica e un terreno amplissimo, direi, per la discussione pubblica, per l'impegno soprattutto della scuola, credo sia molto importante.
Per l'impegno della scuola, per l'impegno delle istituzioni che possano riconoscere anche questi eventi, perché appunto ricordiamo, qualche anno fa venne un rappresentante tedesco proprio a Marzabotto Montesole a partecipare alle celebrazioni in memoria del massacro, però non mi pare, e anche lei lo dice un po' nel testo, sì, che ci siano state operazioni di questo genere dalla parte italiana, di andare nei paesi balcanici a commemorare le vittime. Insomma, anche le istituzioni hanno bisogno un po' di cominciare a parlare di questo tema, e magari la storiografia può essere da stimolo. Purtroppo il nostro tempo è terminato, professor Focardi, in realtà ci sarebbero molte altre cose da dire. Io la ringrazio e ricordo agli ascoltatori Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale, editori La Terza, Euro 24. Grazie.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, bentornato a Gabriele. Eccomi. Qui in studio con me, e bentornato a Marco Carrara da Bergamo. Abbiamo credo in collegamento anche Giulia Besa.
Ciao a tutti.
Marco, grazie. So che tu hai progettato una succosa intervista con Giulia.
Sì, una piccola intervista collegata al suo romanzo Numero Sconosciuto, che
ricordiamo è uscito per Stile
con
Libero.
Esatto, nel 2011. E adesso in libreria, in cartaceo, praticamente non si trova, però si può trovare sulle librerie online oppure anche in ebook.
Diamo anche una coordinata dal punto di vista della mole, 386 pagine, del prezzo in cartaceo Euro 19.
In ebook 9,99 con i DRM però.
9,99, Giulia, sei soddisfatta?
Sì, certo, insomma, diciamo all'esordio abbastanza giovane, quindi sì, sicuramente sì.
21 anni, se non sbaglio, hai esordito.
Sì, c'è gente che ci prova tutta la vita, quindi mi sento molto molto contenta, ecco, sì.
Bene, perché il romanzo, a quanto ci dice Marco, insomma, ha molti pregi.
Sì, ha molti pregi.
Lo dice lui.
Vai Marco, molto, molto travolgila di domande.
Allora Giulia, senti, qual è in breve, però diciamo permettendo ai lettori di capire se la storia gli può interessare, la vicenda esplorata in Numero Sconosciuto?
Numero Sconosciuto è un urban fantasy ambientato nella Roma dei giorni nostri. Io l'ho immaginata popolata, oltre che dagli esseri umani ignari, anche dalle divinità dell'antica Grecia. Le divinità non sono, diciamo, proprio le stesse del mito. Le ho modernizzate perché volevo inserirle nell'attualità, e le ho modificate dando loro un po' una vena di bizzarro, ecco, perché volevo renderle rappresentative ciascuna di una passione umana. Per fare qualche esempio, diciamo Atena, che nella mia idea rappresenta la conoscenza e l'informazione, perciò diffusa tramite internet, porta sempre con sé un portatile, gli occhi iniettati di sangue, perché passa anni e anni davanti a questo computer senza mai distogliere lo sguardo. Marte invece, che è il dio dei conflitti, a seguito di una precedente prigionia recente, una guerra recente, ha le pulci. E la mia protagonista, che è Sara, viene a contatto con questo mondo, diciamo, divinità, un mondo parallelo, che progrediscono però sempre in simbiosi con gli umani, queste divinità, tramite dei messaggi misteriosi che le arrivano sul cellulare da questo numero sconosciuto. Insomma, la storia è questa.
Quello che colpisce secondo me il numero sconosciuto, a parte la storia che è abbastanza interessante, però quello che colpisce di più secondo me è la qualità tecnica della scrittura. È sintetica, rapida, molto incentrata sull'azione e sul mostrare la realtà in movimento, quindi manca quella staticità descrittiva che ammorba tantissimi romanzi italiani, anche famosi. Per dire, quando Saria è in ambienti noti e quindi non è necessario descrivere più che tanto, l'azione rapida è perfetta per le vicende drammatiche che ci sono. Però pesa un pochino questa assenza di ambientazione quando si trasferisce in posti diversi da Roma, come l'Inghilterra. Però vabbè, lasciando stare questa cosa, che però complessivamente lo stile, valutando anche la tipicità dell'opera di azione, è molto buono. E dimmi qualcosa su cosa ritieni importante per te della tecnica di scrittura e come quindi hai modellato il tuo stile.
Il mio obiettivo è stato ripulire il testo da ogni intervento mio come narratrice, narratore, perché volevo favorire l'immersione del lettore. La mia intenzione era produrre uno stile quanto più possibilmente pulito, perché volevo che il lettore diventasse Sara anche senza che io facessi da tramite tra lui e la storia, anzi appunto perché io non facevo da tramite. Ho cercato di produrre una prosa il più possibile trasparente, e questo l'ho fatto anche a livello intuitivo, perché è quello che io cerco in un romanzo, perché non sono mai stata abituata alla letteratura veramente pesante a farmela piacere. Nessuno mi ha mai detto ti devi far piacere il Signore degli Anelli. Cioè, potevo leggere quello che mi pareva e cercavo questa trasparenza. Questo modo di affrontare il lavoro non me lo sono inventato io. Per citare un parere autorevole, parafrasando il premio Nobel Nai Paul, che affermò lui di aver fallito, che avrebbe fallito se il lettore, anziché essere totalmente immerso nella vicenda, si fosse fermato a dire ma come scrive bene questo Nai Paul, che belle parole che usa. E infatti il lettore dovrebbe essere troppo impegnato a essere il personaggio e non si dovrebbe accorgere neanche che sta leggendo. E secondo me questo è lo scopo.
È vero, è vero. Infatti volevo collegarmi a questa cosa, e non so se lo sai, ma nel 2006 il capo della polizia di una delle municipalità che forma Città del Messico, che è Yorga Amador, decise, per contrastare il problema della corruzione e della disumanità dei poliziotti messicani, li obbligò a leggere una serie di libri che vanno da Edgar Allan Poe fino a García Márquez. Perché aveva sviluppato questa idea che tramite la catarsi narrativa, vivendo nei panni di personaggi inventati, vicende altrui, i poliziotti avrebbero potuto acquisire più umanità, avrebbero potuto acquisire potuto diventare persone migliori, riformate. Ecco, tu cosa pensi della peculiarità della narrativa di farci immergere dentro altri?
L'unica ragione, penso, che mi spinge a leggere i romanzi di genere è di poter vivere vite non mie attraverso la lettura, in questo modo allungando la mia vita. Cioè, io sono una donna, sono nata in questa epoca, ho fatto e farò determinate esperienze che sono legate alla mia cultura, alla società in cui vivo, alle possibilità che mi si presentano, che non sono infinite.
Giulia, c'è qui Gabriele che vuole farti una domanda.
La cosa che ti volevo chiedere, dopo tutti questi elogi, in realtà è di fare un po' di analisi tu del tuo libro, siccome sei una giovane, stai comunque imparando un mestiere, al di là del fatto di essere riuscita ad approdare ad un editore importante così presto, c'è qualcosa che cambieresti?
Sicuramente.
Benissimo, e questo è sempre interessante, capire un po' gli autori che tipo di reazione hanno a pochi mesi dall'uscita del loro libro. Dici un paio di cose su cui vorresti lavorare e magari il progetto futuro.
Ma sicuramente, io comunque ormai sono passati quasi 2 anni e ho continuato a studiare e a fare pratica, che è la cosa che serve all'interno della narrativa. Se non fai pratica, se non scrivi non impari nulla. Sicuramente cambierei molte cose, ripulirei ancora di più lo stile, perché gli interventi più pericolosi del narratore sono quelli che non si vedono. Se non ti accorgi, intervieni e il lettore alla percezione che tu sia intervenuto. A livello di pratica specifico, sicuramente eliminerei magari qualche personaggio che non serve a produrre conflitto all'interno della storia. Cioè che,
sai, Giulia, parli come un editor più che come uno scrittore in questo
momento. In questi anni mi sono data un po' da fare, per cui...
Ti sono stati addosso. No, mi dici una cosa invece, una cosa che mi interessa molto, perché parliamo di urban fantasy, insomma, filoni particolari. Tu hai letteralmente deciso di affrontare quel genere particolare. Ti sei messa a tavolino e hai detto adesso scrivo uno urban fantasy.
No.
No?
No, perché io non sono una di quelle che... ahimè, allora, a livello, devo dire, a livello di marketing... conviene. Se tu ti dici io scrivo rosa perché ora vai rosa, no? Io sono stata influenzata da quello che ho vissuto, per esempio io sono stata in un classico e lì si studia Iliade, Odissea in greco, in
ricordiamo
italiano.
L'Albertelli, esatto. diciamolo.
Lì si studiano in tutte le salse miti e dunque anche nella tragedia, gli dèi, e quindi sono sempre stata affascinata dalle divinità. Che abbia voluto scrivere un urban fantasy probabilmente è solo sono stata influenzata dalle mie letture, probabilmente. Ma
capisco.
Non sapevo bene, cioè, io prima ho deciso la storia e poi l'ho inquadrata in un genere, perché quando presenti il romanzo devi dire di che genere è.
Certamente. Domanda per Marco. Marco, tu che sei un esperto di steampunk, questa relazione fra mitologia antica e tessuto del romanzo contemporaneo, per quanto di genere?
In che senso?
No, come vedi questa relazione? Feconda, fruttifera, oppure abusata?
In generale qualsiasi recupero di un, diciamo, di un corpus di conoscenze che permetta di creare una struttura, diciamo, una struttura qualitativamente a livello di dettagli ben fatta va bene, che sia leggersi, non so, il Ramo d'Oro per scoprire la mitologia, come ha fatto anche Swanwick, infatti si notano le sue conoscenze quando assembla i draghi di Babele oppure la figlia del drago di ferro, o qualsiasi altra cosa, i miti greci, cioè comprendere veramente il mito e fare qualcosa di meglio. Penso a Il soldato nella nebbia di Wolf, dove c'è una profonda comprensione del mito greco. Qualunque cosa va bene, l'importante è che permetta di produrre dettagli concreti, una visione chiara, originale e anche innovativa.
Quindi ammobiliare il mondo anche attraverso questo genere di recuperi. Gabriele?
Sì. No, volevo invitare Marco, visto che il nostro tempo sta per finire, a fare un'ultima risolutiva domanda all'autrice.
Sì, che cosa pensi, Giulia, degli ebook, degli reader, li usi, ti piacciono, ti hanno aiutato in questi anni?
Sì, mi è stato consigliato un paio d'anni fa di comprarmi un reader, l'ho comprato, è stata una grandissima soddisfazione, l'apprezzo moltissimo, mi dispiace che in Italia i prezzi degli ebook siano così elevati, è una vergogna. Però...
nel tuo caso 9,99 sul tuo libro penalizza sicuramente le vendite, poi DRM, che è praticamente un invito alla gente, non compratelo.
Sì, ma al di là, guarda, secondo me al di là di quello, il fatto è che se io devo scegliere di risparmiare 3 euro e comprarmelo cartaceo, è inevitabile che sceglierò sempre il cartaceo.
Certo.
Siamo d'accordo anche noi su questo, sì.
Però
bisogna abbassare i prezzi.
Sì, infatti, cioè, l'ebook
3,99.
Io 4,99
3,499 mi sembra, esatto. Onesto. D'altronde,
l'importante è che ci sia il 99, mi pare di capire.
Sì,
diciamo, quando un lettore vede che un uranio in edicola costa 5,50, non gli puoi a quel punto dire comprati l'ebook sotto ai 5,50 e 6 euro. Cioè, lo sa che il cartaceo a 5,50 economicamente può funzionare quando le rese sono basse.
Marco, ricorderai che 4,99 era il costo della cintura del maestro Miyagi in Karate Kid. Lo dico perché so che sei un cultore.
Non lo ricordavo.
Ragazzi, è stato bellissimo. Giulia, noi
grazie,
ti invitiamo a risentirci e a ritornare da noi per chiacchierare anche dei tuoi progetti futuri. Salutiamo
grazie
Marco. Un abbraccio a tutti e due.
Ciao a tutti, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Gabriele Sabatini, che al momento è impegnato nella ricerca e nel recupero del nostro caro ospite Enrico Emilitri. Oggi siamo qui con Michele Lucas in regia, che compie come al solito un lavoro strepitoso. È capitato sotto gli occhi questo articolo di Repubblica nell'inserto cult Dolori di successo, dove si parla della cosiddetta sick literature, questa giovane narrativa che parla di malattia, di cancro, di tumore, di reparti oncologici. Insomma, c'è una bella inchiesta di Elena Stancanelli e Umberto Galimberti che riflettono sulla, insomma, se sia il caso di di dare a un pubblico di lettori che solitamente si aggira fra i 14 e i 18 anni temi del genere. Gabriele, è un discorso interessante, perché poi si parla sempre dell'impatto fra la letteratura e la socialità. Insomma, mi sembra che l'articolo, gli articoli della Stancanelli, soprattutto quello di Galimberti, riflettano un po', come dire, una tendenza a interpretare la letteratura come alcunché di pedagogico. Però di questo magari avremo modo di parlare.
Abbiamo il nostro ospite, mi pare, per concludere quello che stavi dicendo a proposito dell'articolo della Stancanelli, mi pare comunque sia che in qualche modo i giovani riescano a riciclarsi, insomma, le mode, le passioni durano l'arco di 5 o 6 anni e poi si propone un nuovo tema.
E lì il problema è che si parla di questa facoltà di imitazione, inclinazione all'imitazione, insomma, se sia giusto dare come orizzonte narrativo, ecco, il dolore, la prospettiva della morte. C'è questo incipit bellissimo che viene citato: mi chiamo Salmon come il pesce, mi hanno detto benvenuta, sei diventata una donna, adesso però muori, la ragazza quando compie 13 anni.
Eppure la morte è proprio uno dei tabù dell'epoca contemporanea, ma del Novecento, dopo le guerre, della società dei consumi, perché in realtà prima il grande tabù era il sesso, della morte si parlava, un po' si sono ribaltate queste faccende.
Adesso mi sembra un po' un falso problema, nel senso, se diamo ai ragazzi leopardi in lettura nelle scuole, certo, non vedo perché non dare loro un romanzo. Certo. Che parla di morte, anzi magari avesse Leopardi la diffusione di certa sick lit o che dir si voglia. Ma veniamo a Enrico, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Città Future di Carta Vetrata da Palazzo Sessoriglia Press, e vi saluta il vostro amico Enrico. Sono qui all'assemblea della Procultura Centro Stinonesi. Qui è con me il sindaco di Cres, dottoressa Flaim, l'assessore Roberto Lucchini e i membri effettivo dell'associazione. Siamo qui per la tour, oltretutto, della mostra dedicata a Vittorio Vialli e agli internati militari che dopo l'8 settembre preferirono la prigionia alla collaborazione con gli occupanti nazionalsocialisti tedeschi e con i fascisti della Repubblica Sociale. Ecco, diciamo subito che soprattutto nel campo di Sandbostel Vialli conobbe personalmente, fra gli altri, Giovannino Guareschi, che poi fu l'autore di Don Camillo, e anche Enrico Tedeschi, diventato quel celebre attore che tutti conosciamo. Ecco, Vialli discendeva da una famiglia di origini savoiarde, trapiantata in Trentino, e un'ulteriore ramificazione si trasferì in seguito a Cremona, e da questo ramo discende famoso ex calciatore, allenatore, oggi anche commentatore sportivo, Gianluca Vialli. Vittorio Vialli nasce nel 14 a Cles, studia a Trento e poi si trasferisce a Pavia, dove trova un lontano cugino che è professore di scienze naturali, e anche un'altra cugina che è allieva dello stesso corso, che sarà poi una sua collaboratrice, con la quale rilancerà poi il Museo di Storia Naturale di Milano, andato quasi distrutto durante la guerra. Sarà poi autore anche di numerosi scavi e rinvenimenti ontologici. Allo scoppio della guerra viene richiamato come ufficiale di fanteria, inviato a Corinto, a guardia del canale, viene soppreso dall'8 settembre e, come gran parte dei militari, si rifiuta di passare coi tedeschi e con la Repubblica Sociale l'indomani dell'armistizio, e viene così internato appunto prima a Beniaminovo in Ucraina, poi a Sandbostel e infine a Fallingbostel in Germania, dove viene liberato dagli alleati.
Una fonte importantissima, le foto di Vittorio Vialli, perché non è facile trovare immagini di campi fotografati dall'interno, e lui immagino che abbia vissuto vicende particolari e pericolose per poter nascondere l'attrezzatura.
Sì, infatti lui nasconse abbastanza abilmente, come gli suoi compagni, la macchina fotografica, niente di meno che al comando del campo, dicevano proprio in un ambito della baracca comando. Lui nascondeva questa macchina fotografica, poi all'occasione la tirava fuori e si faceva fotografare, fotografava lui stesso, e quindi ha lasciato oltre 400 foto, oggi proprietà dell'Istituto Parri di Bologna. Non solo, ma insieme appunto ad altri detenuti inventò questa radio Caterina, costruita con degli avanzi in pratica, cioè mise con del materiale di fortuna, insieme a questa radio, di cui Guareschi parla poi anche nelle sue memorie. E quindi noi abbiamo questa radio Caterina che, quando avvenivano le perquisizioni, veniva smontata, quindi la cuffia diventava una specie di portacipri, al contenitore una scatola per oggetti, una cosa diventava una matita. Quindi immaginate questi poveri tedeschi che cercavano, non la trovavano mai. Quindi in pratica si fecero imbrogliare. In seguito Viali, liberato, prima fu a Milano appunto al Museo di Storia Naturale, di cui anche divenne vice direttore e conservatore, e in seguito vinse la cattedra a Bologna di paleontologia, dove si trasferì ed è morto là nel 1983 per un ictus cerebrale, lasciando diverse opere, per cui appunto i suoi diari di prigionia, anche numerosi scritti e pubblicazioni relative ai suoi scavi e sue ricerche.
Enrico, i tuoi ospiti vogliono intervenire, il sindaco dottoressa Flaimo o l'assessore Lucchini?
Fare un saluto da loro.
Sì, vorrei che magari se magari può tracciare un bilancio della mostra, dirci insomma com'è andata e se è previsto magari, se sono previste altre attività in questo senso. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi. Noi oggi siamo qui di domenica per l'assemblea dell'Associazione Procultura Centro Studi Nonnese, che ha seguito direttamente l'organizzazione di questa mostra con l'amministrazione comunale e ha accompagnato questa mostra anche con una serie di serate di approfondimento nelle quali si è raccontato appunto la storia di questa radio Caterina, in cui sono venuti i figli anche di questo personaggio che ha origini clesiane, e quindi attraverso questo mix di collaborazioni siamo riusciti a portare per la giornata della memoria un'immagine fresca e viva della storia che è nel ricordo di tutti quanti noi.
Signor sindaco, noi purtroppo dobbiamo purtroppo tagliare qui perché il nostro tempo, come si suol dire, è scaduto. La ringrazio davvero, insomma, e ringrazio anche Enrico, sempre attento alle attività culturali e anche di ricordo che si svolgono in Trentino. E grazie mille, ci saranno sicuramente altre occasioni.
Certo, ci risentiremo e presenteremo quello che siamo in grado di proporre e di interesse anche per persone che vengono da fuori la Valle di Non.
A presto, grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
Eccoci tornati, Carta vetrata, Fabrizio Patriarca e Gabriele Sabatini, e in collegamento telefonico, radiofonico, Sara Del Sal. Buongiorno Sara.
Buongiorno.
Che da Trieste ci presenta le produzioni teatrali dello stabile del Friuli Venezia Giulia.
In un certo senso sì, perché avevamo pensato appunto di parlare di quelli che sono gli autori che a Trieste trovano in un certo senso modo di vedere anche rappresentati alcune loro opere, quindi la letteratura che si fonde con il teatro. In città ci sono più di una realtà, c'è il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia appunto e Rossetti, che quest'anno ha curato un'iniziativa particolare, ma a fianco a questo teatro ce ne sono altri come la Contrada, come il Teatro Stabile Sloveno, come il Teatro Mieda, che a loro volta comunque collaborano con diversi scrittori, autori e mettono in scena le loro produzioni. C'è un caso eclatante perché è abbastanza recente: i Rossetti, con la direzione di Antonio Calenda e per la regia di Antonio Calenda, aveva fatto di un testo di Claudio Magris, che penso insomma sia abbastanza famoso, no, come autore.
Direi.
E aveva fatto, Lei dunque capirà, a teatro, uno spettacolo con una Daniela Giovanetti strepitosa che continua ad essere rappresentato, e lo stesso testo è stato tradotto in sloveno ed è stato prodotto dal Teatro Stabile Sloveno. Quindi gli autori, lo stesso Magris ha autorizzato, ha controllato e ha dato lo stesso testo anche a un altro teatro, che lo ha fatto con un'altra regia completamente diversa, con 5 o 6 personaggi in scena, ed è stato un adattamento appunto curato in un altro modo, come come è giusto che sia.
Quali sono, Sara, le difficoltà nel fare palinsesto di un'opera letteraria e trasporla poi a teatro?
Innanzitutto bisogna vedere se appunto l'autore è in vita oppure no, perché se non è in vita, bene o male, uno fa quello che vuole con l'opera. Invece se l'autore è vivente può dare delle indicazioni o può limitare determinate cose o può imporre che ci siano determinate parti che devono restare scritte in un certo modo.
Quindi non si può fare il cosiddetto libero adattamento.
In un certo senso è sempre meglio chiedere magari un aiuto. Spesso e volentieri gli autori qui a Trieste si danno proprio una mano, danno una mano molto forte ai teatri per arrivare alla produzione teatrale.
Abbiamo visto tra l'altro sul sito del Rossetti, insomma, l'ambiente triestino è fervido in questo senso.
Assolutamente sì, infatti quest'anno Rossetti è partito con un'iniziativa molto particolare che appunto ha portato Mauro Kovacic, che è un autore appunto di Trieste.
Grande Mauro Kovacic, è uno dei migliori scrittori italiani secondo me.
Ecco, lui era in scena tra l'altro, lui raccontava e aveva una cantante, aveva un'orchestra con sé. Poi arriverà adesso, il 5 marzo debutterà La melodia del corvo dal romanzo di Pino Roveredo.
Buon piano.
Peraltro con l'adattamento di Marco Sovic, che era il direttore artistico del Teatro Stabile Sloveno fino a 2 stagioni fa e che anche lui con i suoi testi è spesso presente nei vari teatri, sia in Italia sia ovviamente in Slovenia. E poi ci sarà anche Pietro Spirito che, avendo fatto un grande studio su tutto quello che riguarda gli abissi, la profondità, eccetera, chiaramente ci parlerà appunto ancora di tragedie del mare. E questo sarà fatto in un altro modo, in un modo un po' diverso, perché in questo caso si parla di Il mio nome è Nettuno, storia di naufragi da Ulisse a Schettino, un testo che lui ha scritto apposta e avrà la voce narrante in questo caso di Davide Riondino, quindi un altro tipo di allestimento ancora in un certo senso.
Mi sembra una collaborazione veramente interessante con molte voci originali, penso a Riondino per esempio, insomma davvero delle iniziative che a noi fa molto piacere segnalare agli ascoltatori.
E poi Fabrizio, ci sembra di capire che il teatro a Trieste goda di una salute abbastanza vivace e che forse anche a differenza insomma di buona parte del
probabilmente resto perché penisola. C'è questo profondo interesse anche da parte degli autori, sbaglio Sara?
C'è una profonda conoscenza del teatro, per cui in città parecchie persone hanno l'abbonamento, tutti i teatri della città hanno un buon numero di abbonati, il Rossetti negli ultimi anni si è classificato parecchie volte ai primi posti nelle classifiche proprio per numeri di abbonati italiane. Questo fa sì che insomma con delle formule d'abbonamento fatte in modo intelligente a tutti venga data la possibilità di andare a teatro. Peraltro la cultura teatrale in città è forte perché tutti si ricordano, tutti sanno, non potete immaginare che cosa sia anche sul versante della lirica la conoscenza, la profondità. Ci sono delle signore sui 70, 80, 90 che tranquillamente vanno a Vienna a vedere quel particolare direttore d'orchestra, non lo so, un Abbado o il teatro, l'orchestra del Teatro Marinsky a Lubiana, e si parte tutti, si va a vederli proprio perché hanno una conoscenza che va oltre in un certo senso. È quasi,
diciamo che Trieste mantiene la sua tradizione di avanguardia sull'Europa, sulla Mitteleuropa, diciamo che non è mai passata insomma.
E quindi da un certo punto di vista è bello che gli autori si avvicinino al teatro, portino i loro lavori anche a un pubblico teatrale. Dall'altro sanno di correre dei rischi molto forti perché il pubblico di Trieste è un pubblico molto esigente. Se voi chiedete a un qualsiasi attore di prosa, di musical, indifferente, che viene a esibirsi a Trieste, che cosa vuol dire fare una prima qui, capirete subito che non è così.
È una piazza tosta, perché, come si dice.
Sì, perché il silenzio proprio è tangibile in sala fino alla fine. Dopo arriva l'applauso eventualmente, ma non è scontato, per cui sono tutti preoccupati quando vedono Trieste.
Adesso gli ascoltatori immagineranno la piazza di Triestina come una grande graticola, Sara, su cui gli attori incautamente si avventurano, come diceva Badantono in un film di Salvatores di molto tempo fa, che parlava proprio di teatro, tournée.
Sì, l'ho visto. Sono quelle piazze dove però dà anche soddisfazione, perché se si riesce a fare un buon risultato qui, dopo in un certo senso va bene dappertutto.
Il dialogo con le istituzioni anche sarà fervido, insomma, sia le istituzioni cavalcano queste passioni, sia... Prego.
In questo momento stiamo vivendo il periodo peggiore, credo, della storia del teatro, perché oltre ai tagli del FUS, che insomma hanno interessato l'intera Italia e hanno messo in ginocchio parecchie realtà, adesso qua ci si è sommato anche un taglio da parte delle istituzioni locali, regione, comune, eccetera. E questo ha fatto sì che negli ultimi mesi sia nata una protesta che ha visto unirsi insieme tutte le realtà teatrali, non solo della città ma della regione, e anche quelle dei festival, perché la regione Friuli Venezia Giulia, se su Trieste può contare su un festival del cinema molto particolare che arriva di solito a gennaio, ma ne ha altri due o tre, invece a Udine c'è il Far East Film Festival, che penso sia famoso in tutta Europa perché è l'unica finestra per i film asiatici, quindi Taiwan, Corea, Giappone, eccetera, e tutte queste entità sono state pesantemente ridotte in questi mesi.
Sara, noi speriamo, insomma, che le prospettive possano cambiare al più presto, non solo per la scena triestina, ma in generale per tutta la scena italiana. Detto questo, le lasciamo l'augurio di carta vetrata per un buon lavoro, a risentirci in prossime occasioni, magari per scambiare ancora qualche chiacchiera sull'ambiente triestino e sulla programmazione teatrale. Va bene?
Quando volete. Grazie, buona giornata.
Un abbraccio.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, bentornati. Siamo qui sempre con Gabriele Sabatini, Michele Lucas alla regia e il nostro amico Cristiano Draghi in diretta dal Polesi. Cristiano, subito una curiosità, perché abbiamo letto ieri sui giornali di questo incidente scolastico a Rovigo.
Beh, no, l'incidente scolastico è un ragazzetto che, non contento di quello che la professoressa gli diceva, gli ha mollato un cazzotto.
Ma sappiamo che è finita in ospedale addirittura.
Beh, 5 giorni, cioè, sai, questo finire in ospedale è sempre, come dire, necessario per avere una carta, perché poi 5 giorni di prognosi sono un coso, un occhio nero, un livido, insomma, cosa del genere. Però, insomma, sì, è stato refertato un leggero
trauma,
e che il ragazzetto si è beccato una sospensione fino a fine anno. Ah. Ecco qua, e che vabbè, insomma, ci sta, perché ora andare a prendere a cazzotti la professoressa non mi sembra una buona idea.
No, noi infatti vorremmo spendere una parola a tutela degli insegnanti, perché davvero mi sembra, un tempo si sarebbe detto un fatto increscioso, oggi si potrebbero usare anche parole più dure, secondo me. Comunque, Cristiano, veniamo al tema di oggi, dai.
Il tema di oggi, beh, abbiamo per Munian lì in linea?
Sì, è
sì, al telefono.
Anzi, gli diamo il nostro benvenuto.
Bene, eccolo, allora, evviva. Dunque, no, poi il tema di oggi, c'eravamo detti che del gabinetto del dottor Kafka di Per Munian dovevamo però puntare i riflettori su un capitolo. Intanto Per Munian si dice Chioggia o Chioggia?
Chioggia.
Con la O, quindi non si dice Chioggia come Como?
No,
allora va bene, perché io credevo fosse come Pisa, Como e pochi altri dove bisogna stare attenti all'accento. Loro però dicono Chioggia, i chioggiosi.
Sì, e noi diciamo Chioggia e il mio cognome è Per Munian, non Per Munian.
Per Munian, allora qui c'è un... va bene, grazie.
Abbiamo rimesso a posto gli accenti,
esatto.
E diamo anche le coordinate del libro, Francesco Per Munian, Il gabinetto del dottor Kafka, pagina 192, euro 15, è uscito Per Nutrimenti. Prego Cristiano.
Quello che mi interessa stavolta è la 141, perché non è proprio è lì dove lui, vedo che Per Munian trova una citazione in cui è definita una rozza Venezia, no? Chioggia. E lui ci andava in vacanza da bambino.
sì, sì. Chioggia era, diciamo, lo sbocco al mare per la campagna attorno, tra cui c'era Cavargere, ovviamente. Però, a parte, diciamo così, i ricordi personali che hanno, sì, hanno molta importanza, però Chioggia entra all'interno di questo mio libro per un motivo molto particolare, e tutto l'episodio, diciamo, legato a Pasolini, altrimenti sarebbe un pretesto semplicemente per parlare di Pasolini. Non è così. Il capitolo appena precedente, che si intitola appunto Una cena a Chioggia, vede il protagonista del libro attorniato dai suoi amici del liceo, che poi era un liceo classico di Adri e Bocchi, no? Che vanno a fare a distanza di 40 anni, vanno a farsi una cena a Chioggia per festeggiare un revival della giovinezza. Ma la giovinezza non c'è più. I ricordi del tempo passato, della giovinezza passata tra Cavargere, Adria, Rovigo e Chioggia, si sono deturpati e sfigurati dal tempo. Anzi, diciamo, i personaggi che sono orribili, è una cena quasi orrorifica, che sfregia il passato. Perché dico questo? Perché poi l'unica cosa interessante di quel ristorante in cui vanno a cena a Chioggia è il menù, appunto, del ristorante, che reca questa immagine storica dei fratelli Alinari del canale della Vena che attraversa Chioggia. E lì sotto viene riportato nella finzione letteraria del menù, sotto questa immagine bellissima di Chioggia all'inizio del secolo, viene riportato, io riporto, cioè, una frase che ho trovato da un reportage di Pasolini, La lunga strada di sabbia, un reportage di Pierpaolo Pasolini per la rivista Successo dell'estate del 1959, dove lui definisce Chioggia, ai suoi occhi, che cosa? È proprio la clausola degna di questo viaggio sul Delta. Dice Pù: fuori dallo spazio e del tempo, rozza Venezia senza storia, puro calco di una bellezza pura. È Chioggia come sulla cima di un geroglifico, sull'estremità di un sogno geografico, campestre, lagunare e marino, dove puoi evadere, eludere ogni tuo dovere, concederti tra un popolo felice una pura vacanza. E questa è l'idea di Pasolini che aveva di Chioggia. È un'idea comissiana alla Comisso, è un'idea che lui perseguirà anche qua, poco prima di morire. Quando andrà in Africa, lui evade sempre dalla condizione borghese e si perde in questo suo sogno mitografico di ritornare in un grembo materno friulano o chioggiotto.
Ma posso dire questo?
Prego.
Però lei, per Monea, nella sua furia archivistica e di ricercatore,
sì,
mette insieme dei tasselli, fa una specie di collage,
certo,
e in questo fantastico collage, che fra l'altro nei suoi libri correda di foto, immagini e riproduzioni, ha beccato una notizietta storica incredibile, in cui, che è la storia di Pasolini fermato, sì, dai carabinieri per ubriachezza molesta.
E lì diciamo subito come vanno le cose. Innanzitutto devo ringraziare due intellettuali, ricercatori e uomini di cultura di Chioggia, l'avvocato Massimo Cester e l'amico bibliotecario Stefano Spagnolo, che mi hanno fatto vedere una copia dei documenti originali, perché Pasolini viene a Chioggia per festeggiare il Capodanno del 1951 col vaporetto da Venezia assieme a suo cugino Nicola Aldini, a cui ovviamente prima che il libro fosse pubblicato ho mandato le copie, le bozze di questo libro,
certo,
e mi ha dato l'ok, va bene, e vengono questi due ragazzi, uno ha 29 anni, l'altro ne ha 7 di meno, 22, cioè Nico, il cugino, vengono per festeggiare con una cena rustica a casa di alcuni marinai del Gioiello, che era un'imbarcazione chioggiotta dove Commisso ogni anno andava a passare il Capodanno lì a Chioggia, e pure loro lo seguono, se non che quella sera di Capodanno, verso le 10:30, Pasolini, mi dirà poi Nico Naldini al telefono, abbastanza anche insofferente di questa autorità patriarcale che aveva Commisso a quel tempo sulla letteratura veneta e sui giovani del Nord-Est, intellettualmente parlando, sbuffando, se ne va, diciamo, a caccia di corpi giovani, va amorosi, si direbbe oggi, non si poteva dire allora, lo diciamo oggi, e Nico, che era più giovanotto, lo segue, vanno al porto, lungo il corso trovano un gruppo, una banda di ragazzini, una ventina, dicono Chiogiotti è capodanno, l'ultimo dell'anno, e lì con molta delicatezza, poi ho trovato questo articolo sulla Nuova Venezia del 27 agosto del 92, il giornalista Sergio Ravagnan dice che i due, Pasolini e Nico, familiarizzano fra virgolette con questi giovani, e giustamente loro vanno a cercare avventure, vanno proprio all'avventura. Bene, se non che dopo un po' che hanno familiarizzato, Pierpaolo Pasolino si accorge che gli manca il portafoglio e viene derubato da questi ragazzi, cosa che gli succederà tante altre volte, non dico porto, quando ha a che fare con i ragazzi di Vita Roma, insomma, ecco. Bene, allora l'amico di Comisso, Pagan, viene avvisato che sono stati derubati i due, e assieme a loro due, a Nico, a Pierpaolo Pasolini, vanno a cercare questa banda di ragazzini, e gira che te gira tra le calli di Chioggia, alle fine li trovano dentro un'osteria, già abbastanza ubriachi, su di giri, e a quel punto cercano di contrattare, di farsi dare indietro i documenti, il portafoglio, gli danno 10.000 lire di quello che era l'avanzato, e a Pierpaolo Pasolini sarebbe anche bastato così, chiaramente, se non che la sfortuna ci mette lo zampino. Lì era presente un marinaio, Nico Naldini mi disse che non era proprio un marinaio, ma era, diciamo, aveva un certo grado e lavorava nella marina questa persona, che si trovava lì a Chioggia in quel momento lì, in quella osteria, il quale dice no, questi ragazzotti non se la devono cavare così facilmente, devono essere denunciati i carabinieri, dobbiamo chiamare i carabinieri. Insomma, vanno avanti con la discussione, Pasolini, per levarsi di torno questo qua, dice vabbè, facciamo un salto ai carabinieri, che sia finita. E lì vanno dei carabinieri di Chioggia, ormai è mezzanotte, rotti, passata, e lì le cose prendono una brutta piega, è molto burocratica e molto fiscale. A quel punto Pasolini, qui è detto benissimo, le cose vanno per le lunghe, Pasolini scivola una battuta infelice, viene detto giustamente nell'articolo di Ravagnan. Che cos'è? È un riferimento alla recente condanna per la sua omosessualità, che mette in allarme un giovane appuntato. Si chiamano allora i superiori, che non hanno dubbi sulla sua pericolosità, e lo rinchiudono nella camera di sicurezza della caserma, con l'accusa pretestuosa di ubriachezza molesta. Lui era fatto ubriaco, né lui né Nico. Ovviamente Naldino lo segue in cella per solidarietà. Dunque, era soltanto di qualche settimana la sentenza emessa dalla pretura di San Vito al Tagliamento, infatti, che lo aveva visto condannato, il Pasolini, a 3 mesi per atti osceni in luogo pubblico, per quelli che erano passati alla cronaca con clamore e non senza strumentalizzazione, come i fatti di Ramusello, una storia del settembre del 1949, quando Pasolini, durante la sagra di Santa Sabina nella piccola frazione di Cordovato, si era appartato con 3 ragazzi tra i cespugli. Era stato il primo dei molti scandali che punteggiarono la sua vita e che gli era costato la perdita dell'insegnamento e l'espulsione dal Partito Comunista.
Una persecuzione dura che poi ha avuto i suoi... ha creato i suoi problemi. Bisogna, nel libro di Permunian, bisogna assolutamente leggere il verbale del carabiniere, che si dà del noi da solo e che parla di sbornia, scritto così, gna, sbornia, è meraviglioso, bisogna leggere quel verbale, perché da solo è un capolavoro della ricerca archivistica e della lettera.
Lo consigliamo Cristiano a tutti i nostri ascoltatori. Tra l'altro vi segnalo che queste fascinazioni di Chioggia io le ho ritrovate addirittura in un librino molto piccolo di Parise, che è dell'81, il reportage dal Giappone che lui scrisse per il Corriere della Sera, poi uscì nella collezione Le Palme di Mondadori l'anno dopo, poi adesso l'ha rifatto Adelphi, L'eleganza è frigida, e quando Parise arriva di fronte alla baia di Kamakura e vede questa lastra d'oro del mare, ripensa, cito testuale, alla sua laguna in vista di Chioggia. Quindi diciamo c'è tutto questo deposito fra scrittori. Insomma, abbiamo imparato anche che quanto costa forse, Cristiano, familiarizzare con i chioggiotti.
Sì, stare attenti, perché sai che l'Ale Baruff e tutto il resto sono sempre considerati un po' così, sono tipi considerati dai polesani tipi un po' strani, chioggiotti, sì. E c'è questa rivalità marinara insomma le vongole, chi pesca quelle buone, quelle cattive, le cose, i chiacciotti sono sempre un po', cercano di essere più furbi degli altri, così dicono da qua, poi si vista da Chioggia ovviamente il discorso cambia.
Cristiano, ti ringraziamo Francesco Permunian per essere intervenuto per la seconda volta, lo aspettiamo di nuovo per farci quattro chiacchiere sulla sua letteratura in generale e in generale sul romanzo, e lascio la parola a Gabriele Sabatini.
Gabriele Sabatini che saluta gli ascoltatori e vi ricorda che Carta Vetrata è prodotta e trasmessa a Roma da Radio Città Futura, Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno, Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft a Torino e Provincia, Radio Butria a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Grazie.
Arrivederci.